Buonasera a tutti, cosa dite? Iniziamo? Aspettiamo qualcosa? Andiamo.
Prego. Paolo presente.
Buonasera a tutti, Giacomello. Presente. Marcolin.
Presente.
Pilotto. Presente. Florio. Presente. Carraro.
Presente.
In video. Doliman.
Presente.
In video. Loro.
Presente.
In video. Zampieri. Al
non
momento
è ancora
assente.
Arrivato. Sì.
Vigolo.
Presente.
Ballan. Guarda. Guarda, ci sente? Guarda. Vabbè, al momento
vabbè, non c'è.
Andiamo assente.
Sente.
Dovigo. Assente.
Assente, giustificata.
Mirandola. Ciman.
Assente, giustificata.
Gaspari. Dani. Guarda, è presente? Vabbè, adesso andiamo assente, non so se la possiamo mandare un messaggio.
Deve togliere il mute.
Sì. Guarda, ci sente?
Ci vede ma non ci sente. Ci guarda, non
qualcuno mandi un messaggio.
Al momento assente.
Grazie. Allora, i tre scrutatori, Pilotto, Ballan, Mirandola. Bene, passiamo alle comunicazioni del Presidente e del Sindaco. Io ho una brevissima comunicazione. In data 6 maggio, il consigliere Flavio Mirandola, appartenente al gruppo Dovigo Sindaco, ha presentato la volontà di costituire e confluire nel gruppo misto, di conseguenza sarà anche il capogruppo di questo gruppo misto. Io non ho altre comunicazioni. Prego, signor Sindaco.
Sì, io ho un paio di comunicazioni molto veloci. Allora, informo che la settimana scorsa ho conferito un incarico a 3 consiglieri comunali. Si sente? Che sono Simone Zampieri, a cui ho conferito l'incarico di coadiuvare il sindaco e gli assessori referati nella pianificazione e gestione del calendario degli eventi di natura sportiva, culturale, commerciale, turistica, sociale e istituzionale del comune. In altre parole, gli ho chiesto di creare, di rivitalizzare e di comporre in un unico calendario tutti gli eventi della nostra città, in modo tale da poter pianificare delle azioni che siano coordinate con tutte le varie entità del comune coinvolte. Il secondo incarico che ho conferito al signor Paolo Carraro è un incarico di coadiuvare il sindaco e l'assessore referato per seguire le problematiche inerenti alla gestione dei cimiteri comunali. Abbiamo rilevato una situazione sui nostri cimiteri comunali che non va bene, e quindi il suo compito sarà quello di completare un censimento adeguato di quello che abbiamo e oltre a questo di collaborare nella individuazione delle necessità di ampliamento. Come saprete, abbiamo avviato un'attività cognitiva nei confronti dei nostri cittadini, chiedendo loro se sono interessati all'estensione, l'acquisto di tombe, loculi e quant'altro. Suo sarà il compito di gestire questo censimento e questa verifica in modo tale da arrivare ad un piano di ampliamento dei nostri cimiteri comunali. Il terzo incarico che ho dato è stato a Chiara Ballan, e questo è un incarico che viene tra l'altro da una delibera che avevamo fatto qui in Consiglio Comunale, l'incarico di definire e avviare e in realtà è già quasi definito, ma è avviare anche il forum delle famiglie, sia per la costituzione formale che per le attività progettuali e di sostegno. E abbiamo l'obiettivo di presentare prima in commissione e poi già nel prossimo consiglio comunale di presentare una bozza di regolamento barra statuto che verrà ovviamente definito con tutto il consiglio comunale. Altre tre veloci comunicazioni. Allora, abbiamo applicato i bandi per la presentazione di candidature per la nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'istituzione teatro comunale, della fondazione farmacia Miotti e di Villa Serena, che scadrà per venerdì 18 luglio, dopodiché procederemo con la nomina dei vari consigli di amministrazione. Informo, per chi già non l'avesse visto nella stampa, che venerdì scorso, tra l'altro con la partecipazione del nostro vice sindaco, è stata costituita un'associazione tra 24 comuni del Basso Vicentino, dell'area berica, un'associazione, i comuni sono Agugliaro, Albettone, Alonte, Arcugnano, Asigliano, Barbarano, Mossano, Brendola, Campiglia, Castegnero, Grisignano di Zocco, Grumo delle Badesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Nanto, Noventa, Orgiano, Pugliana, Maggiore, Sarego, Sossano, Valliona, Villaga, Zovencedo, Arcugnano e ovviamente Lonigo. Noi siamo il comune più grande. Abbiamo costituito una associazione avvalendoci di quanto previsto dalla legge regionale che è stata fatta appositamente nel 2020. È un'associazione che ci consentirà, contrariamente a quanto era prima, di poter accedere ai bandi sia regionali che ai fondi del Recovery Plan, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, poi Formaggio, Zecchinato, i consiglieri regionali Giacomo Possamai e Cristina Guarda. Ultima comunicazione, sono stato l'altro ieri dalla nuova direttrice della USL 8, la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, è stato un incontro, devo dire, molto aperto, molto cordiale, e abbiamo allacciato anche quelle relazioni che avevamo con il precedente direttore generale Giovanni Pavesi. Mi ha anche informato che a partire da lunedì 7 giugno, e le ho detto che ne avrei dato comunicazione in Consiglio Comunale, che da lunedì 7 giugno verrà riaperto il reparto di cardiologia riabilitativa, che è da un po' che aspettiamo che venga riaperto, se devo essere sincero. E abbiamo parlato ovviamente di ospedale, di futuro dell'ospedale e di varie iniziative su cui poi lavoreremo sicuramente assieme. E stiamo tornando e chiudo anche ad uno stato quasi di, non dico di normalità, però diciamo che la fiducia in questo momento, per quanto riguarda la situazione sanitaria del nostro comune, la fiducia è buona. E proprio oggi, voi sapete, ogni giorno mi arrivano i referti di quante persone sono contagiate o meno nel nostro comune. Oggi siamo arrivati al minimo che da tanto tempo purtroppo non avevamo. Abbiamo solamente 3 persone contagiate nel nostro comune. Ho finito, grazie.
Grazie signor sindaco. Osservazioni? Nessuna. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, che è quello dell'approvazione dei verbali della seduta del 29 aprile del 2021. Come da regolamento vi sono stati tutti inviati in copia, dobbiamo approvare i verbali dal numero 24 al numero 29. Osservazioni? Correzioni? Nessuna. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Vigolo là. Tutti hanno alzato la mano all'unanimità, se non sbaglio, no? Contrari nessuno e astenuti nessuno. passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, che è quello di una ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 67 del 13 maggio 2021, aventi per oggetto variazione urgente al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 175 del comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, relazione all'assessore Roberto Pipaldini. Prego, assessore.
Grazie Presidente. Allora, questa variazione urgente che è stata approvata dalla Giunta appunto del 13 maggio è relativa a quanto era stato stanziato per la realizzazione della fiera e inizialmente era stata stanziata una somma diciamo contenuta 200.000 euro, ma via via nella organizzazione abbiamo riscontrato che invece l'adesione è stata molto più ingente, da qui la necessità di procedere con urgenza a operare una variazione di bilancio per 170.000 euro, quindi la somma stanziata per la fiera da 200 passa a 370, però è finanziata da altrettante entrate per quell'importo, che sono date sia per l'affitto delle strutture sia per la tassa di occupazione del suolo pubblico, per cui gli equilibri di bilancio vengono mantenuti. È stato ottenuto il parere favorevole dei revisori e quindi è stato approvato dalla Giunta e si chiede ora la ratifica del Consiglio.
Grazie assessore. Osservazioni? Nessuna. Mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. 11 favorevoli se non sbaglio. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Bonato, Dani, Gaspari e Mirandola. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? 11 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Come prima. Passiamo alla delibera successiva. Variazione numero 3, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Relazione sempre l'assessore Pipaldini. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Questa è la terza variazione di bilancio al bilancio di previsione 2021-2023. Come sapete le variazioni sono possibili, sono generalmente oggetto di delibera del Consiglio, solo se in via d'urgenza sono oggetto di delibera della Giunta e poi ratificate entro i 60 giorni dal Consiglio come quella precedente. Questa variazione si è resa necessaria perché è pervenuto un contributo da parte della Regione di circa 50.000 euro per le case in locazione e pervenendo questo ulteriore contributo è stato necessario procedere a questa variazione. Nel contempo si è quindi inserito anche altre piccole variazioni, ovvero le tasse per la missione ai concorsi che hanno dato una variazione di 4.000 euro, questo contributo regionale di 42.000 euro e il rimborso da altri enti per l'utilizzo di graduatorie di 3.000 euro, in totale 49.000 euro, che sono stati impiegati appunto la ripartizione del contributo regionale per il sostegno alle abitazioni in locazione e 2.000 euro per compensi, rimborsi e revisori dei conti, in quanto sono state adeguate. E lo vedremo in seguito quando approveremo i compensi dei revisori dei conti, sono state adeguate al minimo tariffario e 5.000 euro sono stati invece impiegati in concorsi pubblici beni e servizi. Poi è stata anche effettuata una variazione in conto capitale e un'applicazione dell'avanzo per totali 323. 303 per sostanzialmente l'efficientamento delle scuole medie. Questa era un'opera già prevista in bilancio, dove veniva finanziata in parte con l'efficientamento e in parte appunto con un'applicazione dell'avanzo in conto capitale. E questa è appunto l'applicazione che viene effettuata. Gli altri invece 20.000 è un'applicazione dell'avanzo vincolato derivante dall'imposta di soggiorno, che viene applicato alle iniziative del settore commercio, beni e servizi. E in più un rimborso per una retrocessione tombe di famiglie di 3.000 euro, per cui per un totale di 323. A questo si aggiunge una variazione di cassa per economie pari a 206.000 euro, che sono state impiegate adeguamento sicurezza Villa Mugna, 12.000 euro formazione inventario, 3.000 euro messa a norma scuola Scortegagna, 10.000 euro sostituzione teli campi da tennis numero 3 e 4, 120.000 euro trasferimenti per servizio protezione civile, 4.000 euro contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, 54.000 euro rimborsi per retrocessione di tombe di famiglie, 3.000 euro per un totale appunto di 206.000 euro. Grazie.
Grazie assessore. Osservazioni? Nessuno. Mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. 11 favorevoli. Chi si astiene? 4 astensioni. Bonato, Dani, Gaspari, Mirandola. Contrari? Nessuno. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. 11 favorevoli. Chi si astiene? Come prima, contrari nessuno. Passiamo alla delibera successiva. Conferimento di cittadinanza onoraria a Emilio Ignoto. Relazione il sindaco. Prego, signor sindaco.
Grazie, presidente. Allora, un chiarimento innanzitutto su quando si può è utile e opportuno conferire la cittadinanza onoraria. Allora, la cittadinanza onoraria è una onorificenza che viene data a un individuo nato in una città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere. La persona deve essersi distinta particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola o dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico, oppure in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, del nostro comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell'intera umanità. Le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali o culturali o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo. Queste sono le condizioni per nominare, per dare a un ad una persona la cittadinanza onoraria. Allora, il 1 febbraio del 2021, quindi 3 mesi fa, l'ANCI Veneto, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani della Sezione del Veneto, su proposta del gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, che è sostenuta a sua volta dall'ANCI Nazionale, ci è arrivata un invito ad aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, in occasione del centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'altare della patria a Roma, che si farà il prossimo 24 novembre 2021. Allora, è una proposta di conferire la cittadinanza onoraria che viene e viene fatta praticamente in quasi tutti i comuni d'Italia. Si prefigge di realizzare così il riconoscimento della paternità del soldato che per 100 anni è stato volutamente ignoto e che diventerà cittadino d'Italia, quindi non solo cittadino di Lonigo ma cittadino d'Italia, evidenziandone il valore simbolico. Allora, il nostro consiglio comunale, che ripudia ogni guerra, può considerare il Milite Ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione. Riteniamo che sia meritevole di accoglimento la proposta presentata dall'ANCI Veneto e quindi proponiamo di aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Lonigo al Milite Ignoto, reputando di interpretare in tal modo i sentimenti e la volontà di tutta la cittadinanza leonicena. Chiudo aggiungendo che su questo, proprio in occasione del precedente Consiglio Comunale, era arrivata anche una richiesta da parte della minoranza, richiesta che non abbiamo potuto trattare perché era un Consiglio Comunale dedicato soprattutto a valutazioni sul bilancio, e comunque avevamo già avuto ancora in febbraio questa segnalazione, ci stavamo lavorando, non ne abbiamo potuto parlare, però ovviamente la mozione e questa iniziativa viene accolta a piene mani. Non ho altro da aggiungere.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Pilotto.
Adesso è attivo. Grazie signor Presidente. Il Milite Ignoto rappresenta uno dei simboli più significativi della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che ha portato l'umanità nell'epoca del progresso, nel cosiddetto secolo breve, il secolo in cui l'uomo perse la sua identità di singolo per riconoscersi nelle masse. Nonostante questo contesto, si può invece riconoscere nel Milite Ignoto quell'unità che rappresenta quelle moltitudini di soldati che un luogo degno di sepoltura purtroppo non hanno avuto. Fondamentale fu nel primo dopoguerra il culto del ricordo dei caduti, onorando quelli che avevano un nome, ma allo stesso tempo non si poteva dimenticare quelli che risultavano dispersi. Per onorarli al meglio vi fu la necessità di individuare una salma che potesse rappresentare tutti i militi ignoti non più tornati. Le salme furono individuate in ognuno dei luoghi simbolo di quel conflitto, dalle Dolomiti agli Altipiani, dal Grappa al Piave e al Montello, dal Carso fino ad arrivare al mare. Per scegliere la bara fu chiamata Maria Bergamas, madre di Antonio, soldato che si arruolò volontario sotto falso nome, poiché suddito austro-ungarico e che fu dato per disperso. Essa era una donna del popolo, e identificando presso la Basilica di Aquileia, una delle 11 bare presenti come quella di suo figlio, centinaia di migliaia di madri italiane si sarebbero riconosciute in lei. Iniziò così il lungo viaggio del feretro verso Roma, per poter essere tumulato presso l'altare della patria il 4 novembre del 1921, in cui appunto ricorre quest'anno il centenario. Partì da Aquileia il 28 ottobre e la tradotta che lo trasportava viaggiò a velocità moderatissima, fermandosi in ogni stazione. Questo per poter rendere omaggio a quella salma che rappresentava, in un rito collettivo, in un funerale di massa, tutti i soldati ignoti e non solo che persero la vita. Ora questo Consiglio Comunale si accinge a conferire la cittadinanza onoraria della nostra città al Milite Ignoto. Dobbiamo avere la consapevolezza che essa rende omaggio ad un unico simbolo che rappresenta la totalità delle migliaia di caduti, affinché il ricordo di chi un secolo fa fu chiamato a combattere e di chi purtroppo perse la vita non resti come una semplice pagina di storia da studiare, ma un emblema per le prossime generazioni. A nome della maggioranza il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliere. Prego, altri interventi. Prego consigliere capogruppo Bonato, scusi.
Allora, intanto ringrazio il collega Pilotto per la sua esaustiva descrizione di ciò che è stato il Milite Ignoto e ciò che ha portato alla scelta della salma, no? Che è stato un passaggio doveroso. Altrettanto doveroso sarà da parte nostra ovviamente votare a favore questa proposta di delibera, nessuno deve permettersi di dire altro. L'oggetto, fermandosi all'oggetto, niente da dire. Se posso permettermi, due passaggi, poi non li condivido appieno, insomma. Perché qua, nella proposta di delibera, si arriva a un punto che si dice: considerato che il Consiglio Comunale, ripudiando ogni guerra, possa considerare Milite Ignoto simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, richiamando anche i valori della nostra Costituzione. Sicuramente sono parole ineccepibili, ritengo che però non siano adeguate al tema cui stiamo andando a trattare, insomma. Cosa che proprio io vi chiederei il favore, se possibile, poi però di andare a togliere, ma sempre se si può fare senza creare dei disagi, e di dire proprio dove si va a deliberare un passaggio che non, secondo me non ci sta assolutamente, e dire quasi ci conferire la cittadinanza onoraria al comune di Lunigo e Milite Ignoto, e da lì in poi i quali divenendo simbolo di pace e fratellanza universali. Anche queste sono grandi parole che meritano condivisione, però secondo me sono un po' fuori tema, no? Perché stiamo parlando di dare cittadinanza onoraria a Milite Ignoto, la riconoscenza, no? Se noi andiamo a vedere anche i motivi che hanno portato a dare anche la medaglia d'oro al valor militare, tutte quelle cose son tutt'altra, no? Perché qua si parla di incarnazione del valore della dedizione e del sacrificio dei suoi fratelli caduti con lui per la patria. E poi qua, proprio nella motivazione del conferimento al Milite Ignoto della medaglia d'oro al valor militare, si parla di degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette e inflessibile nei trincei più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo, senza altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria. È vero che sono parole che hanno quasi 100 anni, però credo che sia andarle a modificare sia voler stravolgere un po' la natura. Ecco, questo è un favore che vi chiedo, la possibilità di andare a modificare questo, ma se si può fare, se no ovviamente il nostro voto sarà favorevole. Solo una precisazione, no? Quando noi presentiamo qualche mozione non è per piantare le bandierine, perché ho sentito dire qualche volta da qualcuno di voi che noi le facciamo le cose per piantare le bandierine. Non è niente vero, lo facciamo semplicemente perché credo che certe cose, a prescindere da chi vengono presentate, sia da minoranza sia da maggioranza come in questo caso, sia semplicemente un voler portare avanti dei valori, e quindi devono essere cose che possono essere condivise, come in questo caso, dove, ripeto, il nostro voto sarà assolutamente favorevole, a prescindere dal favore personale che vi chiedo di modificare la proposta di delibera. Grazie.
Grazie, grazie capogruppo. Allora, quello che lei ha fatto sostanzialmente è un emendamento, guardando le disposizioni, no? Perché dovremmo tradurlo per iscritto e votarlo. Allora, se volete 3 minuti, cioè nel senso, se vuole confrontarsi con qualche altro capogruppo per capire il da farsi, perché lo dobbiamo comunque trascrivere, cioè nel senso non lo dobbiamo formalizzare, ecco, altrimenti se no rimane verbale e mettiamo in votazione la delibera così com'è, ecco. Questo è, se volete, noi l'abbiamo preso dal modello, cioè sul suggerimento e la proposta di delibera, abbiamo sostanzialmente sì, no, allora sospendiamo un minuto, no? Ci confrontiamo, inutile che se no, ok? Siete d'accordo? Allora, prego consigliere Bonato, ci faccia, così ci rimane la traccia della proposta di emendamento, grazie.
La proposta di emendamento è, nella parte di delibera, mettere soltanto di conferire a cittadinanza onoraria del comune di Lunigo al Milite Ignoto, punto, togliendo le attuali virgole in poi.
Grazie capogruppo. Consigliere Pilotto, prego.
Funziona adesso?
Sì, sì.
Con Giacomelio, il gruppo con Giacomelio per Lunigo si propone di lasciare la dicitura così com'è attualmente. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Vigolo.
Ecco, spero che su questo argomento ci sia libertà di coscienza, ovviamente non vincoli di maggioranza. Secondo me, la collega Chiara, togliere quel riferimento lì può essere pertinente, nel senso che questo militi ignoto, come tanti altri, hanno fatto un sacrificio per la patria, ma non per la pace. Volente o nolente, ma era un sacrificio per la patria. Per la pace l'hanno fatto altri, altri militari, quelli che sono andati, penso ai caduti di Nassiriya, per dire, sono andati in missione di pace e sono morti per la pace. Quelli della prima guerra mondiale sono andati al fronte, li hanno costretti, li hanno obbligati, a parte tanti, anche tanti volontari, come quello che diceva prima il pilota, che ha falsificato il nome per poter andare in guerra. Secondo me il milite ignoto va onorato come sacrificio per la patria, ma non per la pace. Quindi sono favorevole all'emendamento del consigliere Bonato.
Prego, grazie. Consigliere, prego, signor sindaco.
Allora, ho ascoltato le vostre posizioni. Direi, intanto, diamo assolutamente per assodato che siamo assolutamente d'accordo sul valore e sul valore di questa delibera. E, se devo essere sincero, vorrei che fossimo su questo, visto che siamo d'accordo sulla sostanza, vorrei che fossimo d'accordo un po' su tutto, ok? Qui, perché senza entrare tanto nel merito, se stiamo parlando della pace o di altre considerazioni come sono state fatte diversamente dal consigliere Pilotto e del consigliere Bonato e del consigliere Fausto Vigolo, quindi io propongo anche al mio gruppo di accettare questo emendamento, perché noi qui deliberiamo la cittadinanza onoraria al milite ignoto, ok? Dopodiché sul valore e su come interpretare il milite ignoto possiamo discutere, se volete, anche una vita, perché magari c'è chi dice non richiama la pace, c'è chi dice ha combattuto per la pace. Attenzione, stiamo parlando di persone che sono morte nel 1915-18, quando c'erano anche altri valori. Il valore della patria allora era un valore che adesso non c'è. Quindi io chiedo, ho capito Edoardo e Federica, ho capito il scusa Roberta e Federica, ho capito il significato di quello che avete detto, però chiedo di votare tutti uniti al milite ignoto, punto, ok?
Grazie sindaco. Allora, se non ci sono altre osservazioni, mettiamo in votazione l'emendamento stralciando tutto quello che è dopo la dicitura milite ignoto. Chi è favorevole alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2. Pilotto e Florio. Perfetto. In questa non c'è l'immediato. Ah no, dobbiamo mettere in votazione la delibera emendata. Chi è favorevole alzi la mano. 16. No, scusi, 15. Sì, siamo in 15 in totale, per porti pazienza, segretario. Bene, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvata all'unanimità.
Non e c'è questa è la cosa importante.
Non c'è l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, che è quello della modifica della Costituzione della prima e seconda commissione consiliare permanente. Allora, in base al passaggio del consigliere Mirandola dal gruppo Dovigo Sindaco al gruppo misto, in base al nostro regolamento comunale, tutti i gruppi devono essere rappresentati all'interno delle commissioni, di conseguenza, diciamo, d'ufficio, essendo l'unico componente del gruppo misto, entra in rappresentanza del gruppo misto all'interno delle commissioni prima e seconda, senza necessaria votazione. È una sostanzialmente quasi comunicazione o presa d'atto. Dobbiamo mettere osservazioni? Nessuna. Dobbiamo mettere in votazione questa delibera così modificata con l'integrazione del consigliere Mirandola all'interno della commissione prima e seconda. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, se non sbaglio, contrari e astenuti, nessuno. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. L'unanimità come prima. Bene, passiamo all'ordine successivo, che è quello della modifica della costituzione della terza commissione consiliare permanente, pianificazione e gestione del territorio, SUAP e attività economiche, CEDE, lavori pubblici, servizi logistici e protezione civile. Questo sarebbe un'ulteriore conseguenza, se non che propongo di mettere in votazione il ritiro di questa delibera, in quanto di fatto riguarda il gruppo Dovigo Sindaco con la capogruppo Dovigo e con la consigliera Ciman, che oggi sono assenti giustificate. Non ritengo sia compito nostro scegliere fra le due chi debba rappresentare il gruppo all'interno della terza commissione. Di conseguenza propongo, se siete d'accordo, di mettere in votazione il ritiro di questa delibera e di portarla nel consiglio comunale successivo. Ok, benissimo, allora se non ci sono osservazioni mettiamo in votazione il ritiro di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, se non sbaglio. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Non serve l'immediata eseguibilità, no? Passiamo all'ordine successivo del Consiglio Comunale, che è quello della Commissioni Pari Opportunità, nomina dei consiglieri di maggioranza e di minoranza. In questo, relazione all'assessore ai servizi sociali, la signora Sandra De Marzi. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Allora, l'istituzione della Commissione delle Pari Opportunità... L'istituzione della Commissione per le Pari Opportunità, l'amministrazione comunale intende promuovere e sostenere praticamente le iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne nel campo istituzionale, culturale e sociale. Questa commissione è composta dall'assessore per le Pari Opportunità, da due consiglieri comunali, uno di minoranza e uno di maggioranza, che adesso appunto andremo ad eleggere, e da sei componenti che verranno eletti dalla giunta comunale dopo che viene esposto in bacheca un bando, e questi componenti devono avere i seguenti requisiti, che siano praticamente competenti in campo del lavoro giuridico, economico, sociale, dell'istruzione, della cultura e della ricerca, dei servizi sociali e sanitari.
Grazie, assessore. Abbiamo bisogno dei nomi. Allora, capogruppo di opposizione e capogruppo di maggioranza, se per cortesia ci comunicate. Prego, consigliere Pilotto, grazie.
Grazie, signor Presidente. A nome di tutta la maggioranza sono qui a proporre il nome di Federica Florio come componente per la Commissione Pari Opportunità. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere. Capogruppo Bonato.
Come gruppo di minoranza proponiamo il nome del consigliere Ciman.
Grazie capogruppo. Altre candidature non ci sono, di conseguenza se dite mettiamo in votazione palese queste due candidature, per la maggioranza il nome di Federica Florio e per l'opposizione il nome di Erika Ciman. Chi è favorevole alzi la mano. Mi sembra l'unanimità. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Ok, all'unanimità come prima, contrari e astensioni nessuno. Bene, passiamo all'ordine successivo, approvazione di una convenzione per la gestione della banca del germoplasma e per la sperimentazione varietale delle specie agrarie presenti nell'Istituto Strampelli di Lonigo. Relazione il sindaco. Prego, signor sindaco.
Grazie Presidente, è una delibera di cui, lo confesso, sono anche orgoglioso. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria Nazareno Strampelli, un istituto storico nel nostro comune, e della Banca del Germoplasma. Che cos'è questa Banca del Germoplasma? È un insieme di semi, una collezione di germoplasma, quindi sono tutti i semi di interesse agroalimentare e agroindustriale che hanno un rilievo nazionale, ed è costituita questa banca da diverse centinaia di specie varietali di cereali che sono stati raccolti e censiti nel corso del secolo scorso, quindi tutto è un lavoro di più di 100 anni, attraverso il lavoro di tecnici e ricercatori dell'Istituto Strampelli, e stiamo parlando di tecnici e ricercatori che sono in stragrande maggioranza gente nostra, gente di Lonigo. Allora, questa banca del germoplasma, che è una banca preziosa, cioè, cito alcune cose, ad esempio ci sono dei semi che sono particolarmente resistenti alla siccità, ad esempio, quindi è la storia della parte dei cereali del nostro comune e della nostra zona. Questi qui sono sempre stati conservati attraverso dei protocolli operativi che prevedono il periodico rinnovo di tutti i vari semi attraverso la semina conservata con una modalità particolare che consente la selezione conservativa indispensabile per il mantenimento delle caratteristiche distintive di ciascuna cessione varietale. In altre parole, periodicamente tutti questi semi vengono riseminati all'interno del territorio e dei lotti di terreno che sono adiacenti all'Istituto Strampelli, venivano riseminati, curati e poi venivano a loro volta riconservati inseriti in un frigo a bassa temperatura che li teneva conservati. Bene, cos'è successo? Questo ancora qualche anno fa, devo dire che la proprietà dell'Istituto Strampelli e dei terreni e della banca del germoplasma in termini legali è della provincia. Da quando la delega per le tematiche, le competenze dell'agricoltura è passata dalla provincia alla regione, è stato perso il servizio, nel senso che nonostante i vari tentativi fatti non c'è stato nessun esito positivo, la provincia ha perso l'interesse, ha trasferito i dipendenti che lavoravano nella conservazione e nella riproduzione della banca del germoplasma, li ha trasferiti presso il genio civile in provincia, e in pratica questa banca stava per morire, però era esposta al rischio della mancata conservazione. Per cui la provincia cos'è che aveva deciso? Aveva deciso di cedere questa banca a una entità che si chiama Veneto Agricoltura, la quale doveva portarsela là dove fa questa opera di conservazione, nel Rovigotto, e avrebbe mantenuto e avrebbe acquisito la proprietà della banca germoplasma e ci avrebbe pensato lei a continuare la riproduzione, avendone anche i benefici tra virgolette economici di quello che si può significare la proprietà fisica della banca del germoplasma e quindi di tutti questi semi. Quando siamo arrivati noi questo era già stato deciso, quindi la banca stava per andare via da Lonigo, avremmo perso una proprietà intellettuale nostra, della nostra gente, della nostra storia. Devo dire che grazie all'aiuto del presidente della provincia, Francesco Rucco, dell'assessore competente Gasparini, e poi dell'amministratore delegato di Veneto Agricoltura, siamo riusciti un po' a ricucire le cose e siamo arrivati a quello che oggi deliberiamo, che è una cosa abbastanza semplice, però per noi abbastanza importante. Cioè abbiamo evitato la cessione della provincia a un ente terzo e la provincia ha accettato di cedere in comodato d'uso il 50% all'ente terzo, che sarebbe Veneto Agricoltura, e l'altro 50% di darlo al comune di Lonigo, riconoscendogli il valore dell'attività fatta e la proprietà intellettuale. Il comune di Lonigo che si impegna a valorizzarlo, conservarlo e moltiplicarlo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni cooperative locali, cosa che abbiamo già fatto con delle cooperative locali. Oltre a questo, ci concede l'utilizzo in comodato d'uso delle celle frigorifere che sono presso l'Istituto Trampelli per la conservazione della banca di germoplasma, e anche l'utilizzo degli appezzamenti di terreno che sono presso l'Istituto Trampelli, dove questi semi vengono periodicamente risseminati. La convenzione è appunto il passaggio, la condivisione e il passaggio della proprietà in parte al Comune di Lonigo, in parte a Veneto Agricoltura, ed è una convenzione a tre, ovviamente, tra provincia, Veneto Agricoltura e Comune di Lonigo. La proposta quindi è di approvare questa convenzione, che di fatto consente al nostro comune di riappropriarsi di un bene che fa parte della propria storia, di averne la piena titolarità anche in termini di utilizzo, e che, devo dire, ci mette nelle condizioni di poter fare poi il passo successivo, che sarà quello di intervenire anche per cercare di salvaguardare l'esistenza dell'Istituto Trampelli, che sarebbe stato destinato a scomparire. Ho finito.
Grazie signor Sindaco. Osservazioni, interventi? Prego, consigliere Dani, prego.
Grazie Presidente. Sono qui a esprimere il voto che sicuramente per il gruppo di minoranza sarà favorevole a questa convenzione, che rappresenta però la fase finale di un percorso per il salvataggio dell'Istituto Trampelli, iniziato e voluto dalla precedente amministrazione, dagli ex sindaco Restello e dagli ex presidente del Consiglio, dottor Nicolin. Percorso che ha visto l'arrivo del Consorzio Ricerca Agricoltura e Economia Agraria, detto CREA, sezione difesa e certificazione della semente. È stato un passo fondamentale a cui è seguita una incessante pressione su una troppo insensibile amministrazione provinciale per questa prestigiosa, storica realtà del nostro territorio, l'ha ricordato anche lei, signor Sindaco. E mi dispiace che non abbia fatto cenno a chi negli anni precedenti ha portato a fare in modo che noi siamo qui oggi a votare questa convenzione, no? E questa realtà era lasciata quasi in abbandono dopo, appunto, che l'attribuzione della funzione agricoltura è passata dalla provincia alla regione. Da sottolineare anche l'attività che ha svolto la società cooperativa Agri Bagnoli in questi anni, altra storica realtà del nostro territorio, che ha creduto nel valore fondamentale e delle ricadute economiche per il nostro territorio di questa raccolta di cereali, grazie alla quale si è potuto salvare una nave che ormai era alla deriva. Molti si sono comportati un po' da schettino, no? Hanno preso la scialuppa di salvataggio e sono scappati. Ringraziamo anche il dottor Giustino Mezzalira, vice direttore di Veneto Agricoltura, appunto, che per aver cercato soluzioni al salvataggio e mantenimento della banca del germoplasma da parte di questo ente, in quanto collabora in quanto rientra nel programma Bionet 2017. Lo stesso dottor Mezzalira, essendo vicepresidente della storica biblioteca La Vigna, ha posto all'attenzione della provincia, socio di maggioranza della biblioteca, che ha preso in carico tutti i volumi della catalogazione presente all'Istituto Strampelli, altro valore che andiamo a salvare. All'attuale amministrazione e all'assessore competente il compito di seguire e portare avanti il prezioso lavoro fatto fin qui, tenendo bene a mente l'importanza del settore agricolo leoniceno, nonché alla presenza di un istituto di istruzione superiore, l'Istituto Agrario Alberto Trentin. Il nome Trentin è il famosissimo ricercatore che ha lavorato direttore dell'Istituto Strampelli, Istituto di Agraria, fiore all'occhiello e vanto per la nostra città.
Grazie consigliere Dani. Se non sbaglio c'è la consigliera Guarda che mi sembrava avesse chiesto la parola. Prego consigliera Guarda, capogruppo.
Grazie presidente, grazie a tutti i colleghi per questo momento di condivisione sicuramente molto molto significativo per l'Onigo, che attorno all'Istituto Strampelli ha costruito tanta coscienza e consapevolezza da un punto di vista tecnico per quanto riguarda l'ambito dell'agricoltura e della coltivazione non soltanto di cereali quanto anche di tante altre varietà che si sono affermate anche nel nostro territorio, e grazie all'Istituto Strampelli si sono proprio affermate anche nei mercati locali e nazionali. Quindi non parliamo soltanto di varietà che sono magari tipiche della zona dell'area berica, dell'area del Gua, eccetera, ma parliamo proprio di prodotti che si sono affermati, per esempio a partire dall'altopiano, dalle patate di Rozzo in poi, anche in mercati sicuramente molto richiesti e desiderati. L'Istituto si è occupato, oltre a questo, in passato anche dell'assistenza e della formazione degli agricoltori dei territori e nel processo di evoluzione tecnologica e di difesa fitosanitaria per l'ottimizzazione della coltivazione non solo appunto dei cereali ma anche di soie ed altre specie orticole, patate, broccolo, radicchio, broccolo fiolaro per esempio, radicchio di Verona, eccetera, contribuendo anche allo sviluppo delle opportunità economiche di questi territori. Oggi ci occupiamo della banca del germoplasma che ha conservato alcune tra le più diffuse popolazioni e vecchie varietà, costituendo appunto la banca del germoplasma con 381 varietà antiche di cereali, 98 di mais, 283 se non erro di frumento a paglia autunno Bernini e altre varietà legate al territorio, fagioli, patate, brassicace, sorghi, radicchio. Per questo ritengo davvero fondamentale questo passaggio e come l'Onigo guarda avanti, penso a nome anche di tutta la maggioranza, ringraziamo tutti coloro che hanno consentito di raggiungere questo obiettivo. Ricordo che però questo obiettivo non era per nulla scontato, perché come ricordava prima il sindaco, si era arrivati ad una condizione per cui la banca del germoplasma sembrava dover rientrare all'interno poi e essere ceduta all'interno di Veneto Agricoltura, che è questo ente strumentale della regione del Veneto che appunto non ha sicuramente una grande manifestazione in termini proprio di presenza fisica nel territorio dell'Ovest Veneto. È un ente che è molto sviluppato a est, forse anche per ragioni politiche, ma nell'Ovest ha abbandonato Verona, ha cominciato ad abbandonare alcune specializzazioni presenti nell'Alto Vicentino e la richiesta che anche in questi anni in Consiglio regionale, insieme a molte rappresentanze politiche, ho cercato di portare avanti e abbiamo cercato di portare avanti era proprio quello di far tornare Veneto Agricoltura nella zona del Ovest del Veneto, ma attenzione, senza prendersi questo patrimonio portandoselo da altre parti, ma garantendo una continuità di ricerca, di sperimentazione, di implementazione anche qui, perché ricordo che l'Istituto Strampelli è sede di sperimentazioni che sono convenzionate tra provincia e Ministero dell'Agricoltura proprio per garantire l'evoluzione tecnica della coltivazione e la prova di tutte quelle varietà che invece devono essere ancora iscritte. Quindi c'è un'importanza strategica dell'Istituto Strampelli, importanza che purtroppo non è ancora chiara a molti e per questo il lavoro sarà ancora da fare proprio per garantirne questa continuità. Ringrazio in particolar modo anche io il Consorzio Agrario Agribagnolo proprio per la tenacia con cui insieme ad altre rappresentanze del mondo agricolo ha portato avanti la battaglia di garanzia lavorando fisicamente in sede appunto dello Istituto Strampelli per evitare di perdere questo grande patrimonio. Allo stesso tempo ringrazio il Sindaco per aver contribuito a questo risultato facendo comprendere l'importanza di mantenere anche qui una parte dei semi della banca del germoplasma. Ora si aprono altre strategie, altre strade, grazie alla condivisione progettuale che si è dimostrata col dottor Mezzalira, il dottor Dell'Acqua, direttore del nuovo direttore di Veneto Agricoltura, che sono le seguenti. Non soltanto quindi la messa in sicurezza della banca del germoplasma, ma anche la definizione di quei progetti, studio qualitativi della granella e delle sue componenti fisico-chimiche, per esempio allergeni, glutine, fibra, con lo scopo di mettere l'attività di ricerca a servizio di tutte le esigenze sanitarie e dietetiche dei consumatori, un elemento che condiziona sempre di più il reddito agricolo. E questo obiettivo deve essere centrale proprio per garantire anche ai nostri anche alle nostre produzioni, ai nostri imprenditori locali, di poter realizzare nuove strategie produttive utili alla loro sopravvivenza per diversificare anche la produzione e per riuscire quindi a come dire, tener vivo anche il nostro territorio da questo punto di vista e riuscire a risorgere anche da un punto di vista produttivo, qualitativo e di tipo economico all'interno, grazie proprio al contributo dello Strampelli e della storia insomma dello Strampelli. E, per questo motivo ecco il voto naturalmente sarà favorevole.
Grazie consigliere Guarda. Prego sindaco.
Sì, solo una precisazione rispetto a quello che ha detto il consigliere Dani. Se c'è una persona che non si è mai fatta scrupolo di riconoscere quello che di bello è stato fatto sono proprio io. Nel caso specifico però le devo dire che quello che lei ha detto è parzialmente vero, nel senso che è indubbio che la precedente amministrazione abbia cercato di salvaguardare l'Istituto Strampelli. Ho visto anche la convenzione che aveva predisposto e che non è mai stata completata, però le dico che quando io ho fatto la prima riunione con la provincia, presente anche il dottor Mezzalira che lei ha citato, lo Stato è presente il delegato provinciale Antonio Gasparini, lo stato dell'arte era che la banca del germoplasma era venduta dalla provincia a Veneto Agricoltura, che se la sarebbe portata a Rovigo e il comune di Lonigo non era neanche preso in considerazione. Questo mi creda. Questo era lo stato dell'arte e abbiamo riaperto il tavolo di trattativa e abbiamo convinto, tra l'altro senza neanche fare tanta fatica se devo essere sincero, abbiamo convinto che questa banca del germoplasma, una buona parte di proprietà intellettuale era di competenza di Lonigo, che non c'era nessun problema a spezzarla in due, perché alla fin fine di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sacchetti di semi, ok? Sono 200-300 sacchetti di semi. Abbiamo detto invece di mandarli tutti a Veneto Agricoltura, che se li sarebbe portati via, noi volevamo averne metà in pratica, quindi se stiamo parlando della suddivisione di questi sacchetti, che però rimanevano lì e quindi ci voleva l'utilizzo dei locali, e quindi la provincia doveva dare a noi come comune l'utilizzo dei locali, e oltre ai locali doveva concederci l'utilizzo dei terreni, se no non avremmo potuto riseminare, cosa che non era assolutamente prevista, e oltre all'utilizzo dei terreni anche l'utilizzo delle attrezzature che sono nei capannoni lì nell'istituto Strampelli. Questa convenzione l'abbiamo costruita ex novo, ok, e prima non era previsto, e quindi io glielo dico con totale onestà intellettuale, senza questo intervento la banca del germoplasma adesso sarebbe sulle strade di Rovigo, e anche l'utilizzo delle royalties piuttosto che dei diritti di quei semi non sarebbe più di competenza del nostro comune. Devo dire che non ho incontrato particolari difficoltà, probabilmente anche per il lavoro fatto precedentemente, però questa è una cosa che prima non era prevista. Le dico anche che il prossimo passo sarà, per quanto riguarda la parte della biblioteca, perché non c'è ancora la convenzione, ma la faremo, ma ho parlato io con Mezzalira e con il presidente della provincia per trovare i fondi, perché prima di farsi carico della biblioteca bisogna censire che cosa c'è. La provincia finanzierà la biblioteca La Vigna, che farà un'attività di censimento di quello che c'è nella biblioteca. Dopodiché la biblioteca sarà portata nella biblioteca del comune e i dati saranno accessibili in via informatica, invece anche tramite la biblioteca La Vigna di Vicenza. Questa parte la porteremo prossimamente nel Consiglio Comunale, ma anche questa parte è una parte che non c'era assolutamente. Io, nonostante questo, dico il lavoro fatto prima è stato sicuramente molto importante, perché quello che è stato prima è stato, cioè la cosa importante che è stato fatto prima è stato quello di aver portato CREA all'interno dello Strampelli, perché CREA di fatto ha mantenuto, anche se sono 20 persone che invece che lavorare a Venezia vengono a lavorare a Onigo, però mantengono viva la struttura. Se la struttura non fosse viva, sappiamo benissimo che in poco tempo la perderemmo. Però non dobbiamo cullarci sugli allori, perché la convenzione con CREA scade fra 2 anni e quindi noi dovremo da qui a 2 anni vedere come rinvigorire questa convenzione. Questo è proprio in totale trasparenza delle azioni fatte. Ho finito.
Grazie Sindaco. 2 parole velocissime le voglio dire anch'io. Anche perché dallo Strampelli io ho ricevuto molto, ci ho lavorato per quasi 25 anni di conseguenza. Ho contribuito al lavoro, ma anche il lavoro ha arricchito la mia professionalità. Vi dico 3 date. 23 maggio 1950, la provincia veniva fuori dal programma della guerra, cioè dal 45 al 50, nel programma dell'attività da svolgere della provincia, aveva individuato e finanziato lo Strampelli in Lonigo per la sua collocazione. Il 20 maggio del 1951 è stata posta la prima pietra e il 1 giugno del 1952, nel senso temporalmente come in questo periodo, no? Siamo alla fine di maggio, il 1 giugno del 1952 ha fatto l'inaugurazione della sede. In questo vediamo anche la velocità in cui anche una missione provinciale, sostanzialmente una missione pubblica, ha, con un investimento di 20 milioni di quell'epoca, ha realizzato una eccellenza della provincia, un'eccellenza nazionale, perché era l'unica provincia, la provincia di Vicenza, quasi, tra virgolette, un'anomalia, ad avere un istituto di sperimentazione di attività agricola che inizialmente si chiamava Istituto di Tecnica Agraria. Nel 1954 l'hanno trasformato in Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria, in quanto erano finanziati dalla provincia, partivano i corsi di preparazione dei primi tecnici, no? Esisteva il professionale prima dell'istituto. Il professor Trentin, pur non avendo una sede, nel 1950 aveva già iniziato l'attività di sperimentazione, per questo che è stato anche doverosamente intitolato a lui, essendo stato uno e anche fra i più longevi ricercatori di quell'epoca dell'Istituto Strampelli. Scusate per il mio intervento, ma secondo me era anche doveroso. Bene, se non ci sono altri interventi, se dite, mettiamo in votazione questa delibera in cui andiamo ad approvare la convenzione e tutti gli allegati, in cui avete visto nella delibera che ci sono anche l'elenco di tutte le accessioni o di tutte le specie conservate nella banca del germoplasma. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, se non sbaglio. Chi è contrario, chi si astiene, nessuno. Mettiamo in votazione anche l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, come prima. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno. Istituzione Teatro Comunale, esame ed approvazione della deliberazione numero 1 del 29 marzo 2021, avente per oggetto approvazione al rendiconto della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio 2020. Relazione all'assessore Bellieni. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Mi sentite? Sì, penso. Grazie, Presidente, grazie, consiglieri. Allora, veniamo qui alla prima di due delibere. Allora, la prima riguarda ovviamente l'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'esercizio 2020. Una premessa è doverosa. Voi sapete che la stagione teatrale, purtroppo 2019-2020, è stata sostanzialmente interrotta, ovviamente non per cause del comune, dell'amministrazione comunale, né tantomeno di quella dell'ente teatro, ma semplicemente purtroppo perché la pandemia ha chiuso tra le prime attività quelle, diciamo, ricreative e culturali. Pertanto, lo vedrete anche nelle determinazioni del bilancio, questo si è riflesso in modo piuttosto significativo e non si è riflesso in modo pesante solo nel bilancio del 2020, ma anche sta manifestando effetti, diciamo così, abbastanza deleteri e anche un po' preoccupanti per la prima parte della stagione 2021, perché delle 5 manifestazioni che dovevano essere svolte, che erano state programmate anche di notevole qualità e di pregio culturale, purtroppo neanche una, a causa delle restrizioni, è potuta, diciamo, essere svolta. Per quanto riguarda la formalizzazione del bilancio consuntivo, vi ricordo che l'articolo 13,2 del regolamento prevede che dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione il bilancio passi ovviamente nelle mani e nelle decisioni del Consiglio Comunale, che rimane sempre sovrano. Da questo punto di vista, andando ai risultati, che cosa si nota? Si nota che c'è stato, sempre dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, un avanzo di gestione, attenzione, finanziario di 76.297,57 euro. Mentre se andassimo ad esaminare molto in sintesi il conto economico, anche a confronto con l'anno precedente, vedete che ad esempio i componenti positivi della gestione, cioè i ricavi, sono passati da 402.176 euro a 175.035, così come anche i correlati costi da 407.221 a 173.334. Questo è proprio, diciamo, l'evidenza di ciò che vi ho appena detto, cioè di come la stagione di fatto si sia sostanzialmente interrotta neanche a metà. Per quanto riguarda invece lo stato patrimoniale, non ci sono particolari cose da segnalare, se non il passaggio dei crediti da 107.000 a 123.000 e l'attivo circolante, che conseguentemente passa da 188.000 a 127.000. Notate come ovviamente l'avanzo finanziario di gestione corrisponda ai ratei e in questo caso ai risconti passivi, cioè 76.297,57, che sono parte di debiti che ovviamente sono slittati all'anno seguente da un punto di vista solo ed esclusivamente finanziario. Pertanto io vi invito ad approvare questo diciamo conto consuntivo, tenendo presente che, come elencato anche nell'articolato della delibera, sono state rispettate tutta una serie di passaggi di natura tecnica, quindi dal tesoriere dell'istituzione Cassa di Risparmio del Veneto che ha attestato la gestione, è diciamo stata correlata anche della relazione del direttore amministrativo, il collegio dei revisori del comune di Lonigo ha espresso parere favorevole, è corredato anche dell'elenco dei residui attivi e passivi, e quindi tutto è stato fatto secondo diciamo la massima trasparenza e la massima regolarità. Io per questo motivo invito i signori consiglieri all'approvazione di questo documento. Grazie.
Grazie assessore. Osservazioni? Interventi? Nessuno. Mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. 11 favorevoli. Chi si astiene? 4. Bonato, Dani, Gaspari, Mirandola. Contrari? Nessuno. Niente, passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno. Istituzione Teatro Comunale, esame ed approvazione della deliberazione numero 2 del 29 marzo 2021, mentre progetto esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, relazione sempre all'assessore Bellieni. Prego, assessore.
Grazie ancora, Presidente. Beh, mi riallaccio direttamente a quanto ho appena detto. Mi sono dimenticato anche di dirvi che mentre in una prima fase sembrava che per gli spettacoli non fruiti fosse possibile mettere un voucher e quindi tenere un po' in stand-by la possibilità di restituzione, successivamente è stato chiarito dal Governo nazionale il fatto che invece si debba o in alcuni casi si possa effettuare la restituzione degli spettacoli appunto non effettuati, quindi non goduti. Noi abbiamo optato, per rispetto degli abbonati e non solo, anche di coloro che avevano comprato il biglietto, di appunto effettuare la restituzione. Vi dicevo, difficile la programmazione, nel senso che già la prima parte del 2021 purtroppo non si è potuta svolgere e le 5 manifestazioni non si sono tenute, e speriamo ovviamente per la seconda parte diciamo dell'anno e quindi la fase iniziale della stagione 2021-2022 che a breve metteremo in cantiere, mentre siamo estremamente fiduciosi per quanto riguarda Posto Unico, che voi sapete è sempre comunque un'attività attinente al bilancio e quindi alla sfera dell'istituzione Teatro Comunale. Domani a Vicenza, al Teatro Olimpico, verrà presentata ufficialmente la stagione di Posto Unico, oltre a una serie di iniziative correlate, che vedrà la partecipazione di ben 8 comuni dove si svolgeranno diciamo le rappresentazioni. Credo che per Lonigo possa essere ancora una volta un fiore all'occhiello di una strada iniziata 6 anni fa e quindi da chi ci ha preceduto. Noi la porteremo avanti credo con grande determinazione e anche con grande consapevolezza e sempre con il massimo impegno. Per quanto riguarda il bilancio, io ve lo illustro molto velocemente, tenendo presente anche un altro aspetto molto particolare. Al momento la capienza al chiuso è ridotta al 50%, con il mantenimento delle distanze. Questo che cosa sta a significare? Che su una capienza teorica di circa diciamo 550-600 persone del nostro teatro, ne potremo ospitare circa 250 a spettacolo al chiuso. Per far sì, parlo della stagione teatrale ovviamente, non di Posto Unico che si svolge all'aperto, per far sì di dare l'opportunità a questo numero complessivo, quindi circa 500-600 persone abbonati e diciamo spettatori paganti con il biglietto singolo, di poter accedere al teatro, sarà previsto, come era stato fatto anche per le 5 rappresentazioni non svolte, di avere la doppia rappresentazione, quindi verosimilmente una potrebbe essere il sabato e l'altra la domenica, oppure una la domenica pomeriggio, la domenica sera. Adesso lo dobbiamo ovviamente studiare anche in correlazione a quelle che saranno le offerte dei vari agenti. E questo che cosa sta a significare? Che avremo sicuramente nella somma dei due spettacoli lo stesso introito, ma i costi saranno sicuramente superiori, non doppi, ma di una volta e mezza almeno, perché comunque la vigilanza, perché comunque l'assistenza dei vigili del fuoco, il direttore del teatro, cioè tutto sostanzialmente verrà diciamo un po' più oneroso. Per questo motivo abbiamo previsto per l'anno 2021 comunque un leggero contenimento sia nelle entrate che ovviamente anche nelle uscite, mentre se andate a vedere lo sviluppo degli anni successivi, quindi 2022-2023, abbiamo ipotizzato di incrementarle di circa 100.000 euro, passando da 247.500 a 352.500 e così come anche per l'anno successivo 2023. Questo perché ci auspichiamo veramente, credo tutti, un ritorno, insomma, alla normalità, comunque a una fruizione piena del nostro ente teatro, che già di per sé è oneroso nella gestione, in questo modo è ovviamente ancora più difficile far quadrare i conti. Ecco. Ci stiamo muovendo molto per cercare sponsorizzazioni, ancorché il periodo non sia assolutamente facile nemmeno per le aziende, ma già qualche risultato lo abbiamo ottenuto e contiamo anche di avere delle ulteriori sorprese da questo punto di vista. Il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione finanziario 21-23 e quindi anche per questo motivo io invito i signori consiglieri a dare il loro voto favorevole a questa delibera. Grazie.
Grazie Assessore. Osservazioni, interventi? Nessuno. Mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Contrari e astensioni? Nessuno.
Bene, ringrazio.
Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno. Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lonigo, dell'Istituzione Teatro Comunale Giuseppe Verdi, elezione del Presidente e nomina dei componenti per il triennio 1 giugno 2021 31 maggio 2024 e determinazione del relativo compenso, relazione all'assessore Roberto Fipaldini. Prego, Assessore.
Grazie, Presidente. Allora, come sapete, il 31 maggio scade il mandato per il Collegio dei Revisori presso il nostro Comune. Quindi bisogna procedere alla nomina del nuovo collegio, composto di 3 membri. Secondo la più recente normativa, i membri vengono così nominati. 2 sono di nomina prefettizia ad estrazione, 1 è di nomina consigliare, e questa è la novità, perché in precedenza erano tutti di nomina prefettizia. Quelli di nomina prefettizia, è stato attivato l'iter procedurale e la prefettura ci ha già comunicato i nominativi, e sono Marin Giovanna e Zambon Daniela, entrambe designate con la nomina componente effettivo, mentre come riserva Santa Croce Carluccio, Salandini Francesco, Maratona Angelo e Carraro Marco. Ora si deve procedere appunto alla nomina, all'elezione da parte con scrutinio segreto da parte di questo Consiglio del terzo componente, nonché Presidente del Collegio dei Revisori. E successivamente, con la medesima delibera, all'approvazione del compenso stabilito per il Collegio dei Revisori, che deve comunque essere in linea con i criteri fissati normativamente, e nel caso del nostro Collegio dei Revisori, in questo caso abbiamo previsto un aumento, perché il compenso che era stato previsto in precedenza era al di sotto dei limiti tariffari come previsti legislativamente. Per cui vi chiedo, con questa delibera, di ratificare i nominativi di nomina prefettizia della dottoressa Giovanna Marin e della dottoressa Daniela Zambon. Dopodiché ciascun gruppo consigliare designerà un nome nell'ambito che vi sono stati comunicati delle 49 candidature che sono state presentate a fronte della manifestazione da parte del Comune, e sulla base di quello esercitare appunto il voto a scrutinio segreto. Grazie.
Grazie Assessore. Prego consiglieri, interventi, nominativi? Grazie.
Grazie Presidente. A nome di tutte le maggioranze sono qui a proporre il nome di De Silva Bruno come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Grazie.
Grazie, consigliere, prego. Bonato, capogruppo Bonato.
Allora, noi come gruppo di minoranza ci accodiamo al nome proposto dalla maggioranza.
Grazie, capogruppo Bonato. Il dottor De Silva Bruno non è altro anche che il presidente uscente, se non erro, mi corregga,
esatto.
Che era stato precedentemente anche scelto con estrazione prefettizia, di conseguenza è anche secondo me una bella conferma, vuol dire che le persone era anche preparata. Comunque sia, pur avendo anche un unico nominativo, noi dobbiamo, mi corregga il segretario Salerro, procedere con una votazione segreta. Sarà più difficile da spiegare che non da fare, in quanto dovremo sostanzialmente confermare il nominativo, visto che ne abbiamo uno solo, attraverso la nostra mail personale, che è quella istituzionale del comune, e entrare, dobbiamo trascriverci su un foglietto i codici che, di identificazione personale che ci sono stati comunicati, che adesso vi sta comunicando, scusate, l'ingegner Bolla vi sta comunicando i vostri codici. De Silva Bruno, eccolo qua. Noi dobbiamo entrare nella piattaforma. Nella piattaforma troverete una scheda elettorale, in questo caso con un unico nome, sarà già prescritto. Noi dobbiamo fare la spunta di fianco, sostanzialmente per confermare il nome, oppure se uno non scrive nulla si astiene, e successivamente verrà comunicato in modo anonimo il risultato elettorale.
Votazione aperta.
Votazione è aperta. Vota, vi dovrebbe essere mandato.
Bene, riprendiamo, scusate, prendete posto. Bene, adesso l'ingegner Bolla ci comunicherà. Ecco. Chiuda la votazione. Bene, continuiamo. Allora, dobbiamo approvare la delibera con l'inserimento del dottor De Silva Bruno in qualità di presidente del collegio sindacale, collegio di revisore dei conti. Mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità, se non erro. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Bene, come prima, all'unanimità, contrari e astenuti? Nessuno. Proposta successiva. Piano economico finanziario PEF rifiuti 2021, metodo ARERA, determinazione. Relazione dell'assessore Belieni. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Credo di avere uno dei punti più ostici in assoluto di tutti, nel senso che il piano economico finanziario dell'ARERA è veramente una delle cose più complesse e in assoluto, diciamo, anche difficili da spiegare. Comunque tenterò di essere abbastanza sintetico e veloce. È stato illustrato anche, se vi ricordate, abbastanza chiaramente, anzi direi in modo molto analitico, in commissione. E, allora, piano economico finanziario, che cosa sta a significare? Sta a significare sostanzialmente, come anche lo ricorda il dettato dell'articolo 6 della delibera 443/2019 dell'autorità, che sono coinvolti tre soggetti. Il primo, il gestore, il quale deve predisporre annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'ente territorialmente competente. Vi ricordo che per noi il gestore è Comune di Lonigo attraverso Utilia, perché è Utilia che effettivamente svolge il servizio di raccolta e poi smaltimento. L'ente territorialmente competente, l'ETC, verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri e i coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo deve trasmettere ad ARERA entro 30 giorni dalla validazione. Infine l'ARERA, il terzo soggetto, approva il PREF con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione che abbiamo trasmesso. A questo punto la procedura consiste in questo modo: i gestori predispongono annualmente, per la parte di competenza, il PEF secondo quanto previsto dall'MTR, che è il metodo tariffario dei rifiuti. Lo trasmettono all'ente territorialmente competente, quindi Utilia lo dà al Comune di Lonigo, corredato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di veridicità dei dati trasmessi. Quindi il presidente di Utilia ha fatto questo tipo di dichiarazione, corredato anche da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile. L'ente territorialmente competente, quindi il Comune di Lonigo, procede alla validazione dei dati e delle informazioni che sono necessari per l'elaborazione del vero e proprio PEF, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'autorità la predisposizione del piano economico finanziario. A questo punto, terzo e ultimo passaggio, l'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verificherà la coerenza regolatoria degli atti. A vostra, diciamo, tranquillità, vi dico anche che il PEF che voi andrete, mi auguro, ad approvare è stato anche vidimato e quindi è stato sostanzialmente attestato dalla ditta Ripa Engineering SRL con sede in Creazzo, alla quale avevamo affidato con determinazione numero 46 del 27 gennaio 2021 il compito di asseverarlo e quindi di verificarlo e correggerlo. Per tutto questo io vi chiedo il voto favorevole per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti 2021. Grazie.
Grazie, assessore. Interventi? Nessuno. Bene, mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.
Grazie.
Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Alzi la mano. Come prima, all'unanimità. Astensioni? Nessuna. Contrari? Nessuno. Passiamo al punto. Ok. Procediamo col punto successivo, approvazione del regolamento delle tariffe dei rifiuti anno 2021, relazione all'assessore Fippaldini. Prego.
Grazie,
assessore.
Presidente. Grazie. Allora, si tratta dell'imposta unica comunale, la IUC, che si compone in tre distinte, IMU, TARI, TASI, e l'approvazione quindi delle tariffe TARI. La TARI è la tassa sui rifiuti sostanzialmente, ha una natura tributaria e deve garantire l'integrale copertura dei costi di servizio. Il piano finanziario per l'anno 2021, approvato in data odierna, ha determinato il costo dei servizi rifiuti, costi complessivi per 1.465.829, IVA compresa, ripartite in questo modo: Totale costi fissi 446.160.000 euro, totale costi variabili 1.019.669, costi totali 1.465.829. Per determinare le tariffe si considera che sono differenziate sulla base delle categorie e quindi le utenze domestiche e le utenze non domestiche, c'è un costo fisso e un costo variabile che viene sostanzialmente determinato dalla tipologia di attività, mentre per le tariffe domestiche vengono considerati i componenti del nucleo familiare. Per quest'anno, quindi per il 2021, sono state stabilite le tariffe in base alla tabella che avete visto, suddivisa appunto utenze domestiche e utenze non domestiche, quota fissa e quota variabile e il coefficiente applicato. Dobbiamo evidenziare che la scadenza quest'anno è stata diversificata rispetto agli anni precedenti, soprattutto per le tariffe per le utenze non domestiche. La prima scadenza è prevista a settembre e la seconda a dicembre, mentre per quelle domestiche la prima a luglio e la seconda a dicembre. Questo perché? Perché l'anno passato e l'anno in corso ha inevitabilmente subito le conseguenze sul piano economico della pandemia. E qui veniamo al punto più rilevante di queste tariffe. Come avevamo preannunciato e promesso in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, uno degli interventi, diciamo, di maggiore incisività da parte di questa amministrazione per aiutare le categorie economiche più colpite dalle limitazioni dovute alla pandemia e quindi dalle restrizioni dovute al lockdown, avevamo previsto la riduzione, o meglio, l'esenzione totale della Tari per l'anno 2021. E questo facendo ricorso esclusivamente alle nostre risorse, perché al momento non abbiamo trasferimenti da parte delle regioni o dello Stato. Quindi, facendo riferimento solo alle risorse del comune, la Tari è stata ridotta al 100% per ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie. E questo penso che sia un buon risultato. Per le altre categorie che avevamo sempre considerato in sede di approvazione del bilancio, quali parrucchiere, estetiste, i negozi di abbigliamento che erano stati anch'essi interessati dalla chiusura, ci sarà modo in futuro di applicare una riduzione anche a questi e si potrà fare mediante una delibera di giunta, quindi procederemo prossimamente. Per questo motivo spero, auspico che vogliate approvare questa delibera. Grazie.
Grazie Assessore. Interventi? Prego Capogruppo Bonato.
Allora, grazie Presidente. Niente, credo sia normale, però esprimo apprezzamento per la riduzione del 100% delle categorie sostanzialmente della ristorazione e credo sia doveroso. È altrettanto vero che, le ha detto l'assessore, che poi probabilmente verrà corretto con delibera di giunta, ci dimentichiamo di altrettante categorie che hanno subito degli uguali o simili restrizioni. Quindi chiedo se c'è la possibilità di andare a magari non votare oggi questa delibera, andare a correggerla includendo le altre categorie, ben venga, il nostro voto sarà favorevole. Con la delibera così fatta mi dispiace, ma mi dispiace perché ho visto l'impegno nell'ambito della ristorazione di bar, che ripeto li apprezziamo, però per rispetto di chi è stato dimenticato ci vediamo costretti ad astenerci dai la votazione.
Grazie capogruppo Bonato. Altre osservazioni? Ah no, il sindaco, se non sbaglio. Prego, signor sindaco.
Sì, rispondo semplicemente all'osservazione del consigliere Bonato. E non c'è nessuno che è stato dimenticato, la mia porta è sempre aperta. E quelli che sono venuti da me parlandomi dei problemi anche economici legati al Covid, non dico che tutti hanno avuto una risposta, ma stiamo lavorando per avere una risposta a tutti, quindi non c'è nessuno che è stato dimenticato. E per quanto riguarda la categoria dei ristoratori, baristi eccetera, che è stata probabilmente la categoria più colpita dalla pandemia, voi sapete, abbiamo avuto sono venuti da me, ne abbiamo discusso, poi ci sono stati anche dei fraintendimenti. Avevo assicurato che avremmo dato una riduzione della tariffa almeno del 50%, però che avremmo verificato la possibilità di estenderla all'80% o al 100%, l'abbiamo verificato, siamo in grado di farlo e ribadisco, questo con fondi propri. Ci aspettiamo poi, noi ovviamente puntiamo ad avere anche ulteriori fondi da parte della Regione piuttosto dello Stato, così come è stato l'anno scorso. Se arriveranno, abbiamo in mente anche altre iniziative, però ribadisco, non c'è nessuno che è stato dimenticato, vi anticipo già, ad esempio per quanto riguarda i centri estivi, abbiamo delle iniziative di supporto, pur non avendo nessun contributo da parte di Regione o Stato, però annunceremo nuove iniziative di supporto e quindi i cittadini e le associazioni, le categorie commerciali che sono in difficoltà, per noi la porta è sempre aperta e siamo disponibili a valutare gli aiuti che siamo in grado di mettere in campo. Non ho mai promesso niente a nessuno, però a tutti ho promesso che li avrei ascoltati e che avrei valutato anche con loro quello che era possibile fare. In questo caso ne abbiamo dato un esempio azzerando completamente la tassa dei rifiuti. Ripeto, non c'è nessuno che è dimenticato.
Grazie signor sindaco. Altri interventi? Nessuno. Allora mettiamo in votazione questa delibera, che dopodiché la consigliera Loro ci abbandonerà perché deve far sostenere un esame, dunque le porgo anche personalmente un in bocca al lupo. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario? 11 favorevoli, contrario nessuno, chi si astiene? Bonato, Dani, Gaspari, Mirandola. Dobbiamo mettere in votazione l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. 11 favorevoli. Chi si astiene come prima, 4 astensioni. Contrari nessuno. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno. Adesione al manifesto della comunicazione non ostile, relazione alla consigliera Chiara Ballà. Prego consigliera.
Leggo i 10 punti del manifesto che erano allegati. 1. Virtuale è reale. So che la comunicazione è parte integrante della mia azione politica, orientata al bene comune. Dunque mi assumo sempre la responsabilità di ciò che comunico, sia online che sia offline. Non considero o uso la rete. Non deformo le loro parole per controbattere meglio. Preferisco il dialogo e il serrato confronto delle idee al monologo. 5. Le parole sono un ponte. Offro i miei argomenti e la mia passione per dialogare e per convincere, mai per annientare. 6. Le parole hanno conseguenze. Credo che il dibattito pubblico, anche se aspro, debba essere un momento di crescita per tutti. Come persona pubblica sono consapevole che tutto ciò che dico lascia un segno in molti. Prima di fare un'affermazione, penso alle conseguenze. 7. Condividere è una responsabilità. Quanto condivido in rete si riflette sulla mia credibilità personale. Non produco, diffondo, promuovo notizie, informazioni e dati che so essere falsi, manipolati o fuorvianti. Evito che anche chi comunica per mio conto lo faccia. Educo alla responsabilità le community che mi sostengono. 8. Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare. Mi batto per le mie idee e contrasto quelle che ritengo sbagliate, ma lo faccio portando sempre il confronto sul piano dei contenuti. Rispetto il mio interlocutore e la sua sfera personale, non lo derido, non gli attribuisco affermazioni che non ha mai fatto. Gli insulti non sono argomenti. Machiavelli scrive che gli uomini offendono o per paura o per odio. Sono consapevole che gli insulti sono umilianti, sia per chi li riceve, sia per chi li fa. Per questo non insulto e non rispondo agli insulti e mi impegno a migliorare il mio paese cominciando a migliorare il livello del dibattito pubblico. 10. Anche il silenzio comunica. Non parlo solo per occupare spazio o sottrarre spazio ai miei avversari. Quando parlo, faccio discorsi rilevanti, che hanno un peso e un significato. Quando taccio, anche il mio silenzio ha un peso e un significato. Brevemente vorrei fare un commento per motivarci a votare favorevolmente all'unanimità a questo manifesto, con due motivazioni. La prima è che questo manifesto non è nessuna presa di posizione ideologica, partitica, e secondo perché non è mai banale, mai scontato riflettere comunque sulla comunicazione e sul linguaggio. Quindi non è ideologico perché non lo sono i fini delle associazioni che lo promuovono, i cui fini sono solo quelli di sensibilizzare e responsabilizzare verso la cura nella scelta delle parole. E non è mai banale, mai scontato, perché anche appunto abitudini che abbiamo, che usiamo tutti i giorni nelle parole, nella comunicazione, è importante riflettere, soprattutto per persone che si occupano della cosa pubblica e che amministrano come noi. Questo perché c'è un forte legame tra il linguaggio, il nostro pensiero e quello che poi si traduce nelle nostre azioni. Quindi se le nostre parole, le nostre pose comunicative sono giuste, anche le nostre azioni saranno giuste. Permettetemi che in un paese civile e democratico come il nostro, chi amministra deve essere giusto. Grazie.
Grazie consigliere Ballan. Osservazioni, interventi, prego capogruppo Bonato.
Grazie presidente. Allora, due cose, una di carattere tecnico, che ho visto che abbiamo letto il manifesto, che era quello allegato, quello dedicato alla politica. Invece nella proposta di delibera è riportato quello generico, insomma, però quello poco cambia, perché come ho avuto modo di dire anche in commissione, dove abbiamo anche affrontato il tema, li ho usato anche degli aggettivi un po' più coloriti che non riporto, nel senso, però idea, io ho controllato, no, anche quello ho controllato, ho guardato, mi sono informato, questa associazione scrive sostanzialmente i 10 comandamenti per chiunque esista nella faccia della terra, quindi i cittadini, chi fa politica, c'è per ognuno un decalogo, che cioè, nel senso, non discuto nei contenuti, nei temi, però mi medesimo, o meglio, mi fa pensare a certi vostri commenti che avete fatto, cari colleghi, quando noi, ripeto, abbiamo portato qualche mozione e giustamente dal canto vostro dicevate, ma è qualcosa che per l'Unigo non c'entra niente, dicevate voi, virgolettato, cari colleghi, pensate agli Unigo, no? E questo mi viene proprio da dire che sia un decalogo che può essere interessante, può essere, ma molto molto inutile, nel senso, per questo, per il nostro paese e per questo consiglio comunale. Quindi il nostro voto sarà contrario.
Grazie capogruppo Bonato. Prego consigliere Zampieri.
Vorrei aggiungere un commento del gruppo Siamo l'Unigo. scritto insieme a Benedetta, voterà, il gruppo Siamo Unico voterà a favore del manifesto, della comunicazione non ostile, e invito tutti a fare altrettanto per un semplice motivo: la strada per arrivare a capire che il mondo virtuale dei social è reale è ancora molto lunga. Qualcuno definisce questi punti inutili, banali o addirittura scontati, ma se fosse realmente così non saremmo qui a votarli stasera. Non ci sarebbero frasi malevoli e provocatorie sui social o commenti scritti con leggerezza. Le parole che si usano definiscono il modo di pensare e i valori di una persona e devono essere soppesate. Le parole in rete lo fanno ancora di più perché c'è meno possibilità di confronto e molta più visibilità. Una combo pericolosa. Qui una nota di Benedetta, che era in prima commissione. In prima commissione è emersa una riflessione corretta: leggere il manifesto e votarlo ci dà la possibilità di soffermarci una volta in più su questo problema esistente. Si tratta di un'occasione ulteriore per farsi un esame di coscienza e far maturare i propri pensieri su questo argomento. Non so se l'hai pensato allo stesso modo, ma nell'ultimo anno, governato dalla pandemia ancora di più, è stato facile rendersi conto di che peso abbia provocare ansia ad una nazione intera. Possono rassicurarla, possono confondere e possono screditare. Votare il manifesto in questa sede è assumersi una responsabilità e speriamo che tutti questa sera vorremmo condividere questo impegno.
Grazie consigliere Zampieri. Prego consigliere Vigolo, capogruppo Vigolo, scusi.
Grazie presidente. Ecco, mi spiace che le minoranze hanno annunciato il voto contrario, perché in commissione, a parte la colorita espressione del consigliere Bonato, gli altri presenti di minoranza avevano convenuto sulla utilità di questo manifesto e sulla sua condivisibilità. Mi spiace che votano contrario non nel merito del manifesto, ma solo per una ripicca verso presunte nostre votazioni contrarie. Comunque, Edoardo, quella sera i tuoi colleghi di minoranza avevano detto che il manifesto va benissimo e quindi presumo che fossero d'accordo su questo contenuto. Se fai altre valutazioni, pazienza, però spero che almeno conveniate sul fatto che è un manifesto utile che invita a responsabilità e quindi andrebbe secondo, mi sarebbe piaciuto che tutti quanti li avessero votato all'unanimità. Stasera abbiamo votato tante cose all'unanimità, mi fa piacere. Proprio su questo qua ci siamo divisi addirittura con un voto contrario. Mi spiace veramente.
Grazie capogruppo Vigolo. Osservazioni? Interventi? Nessuno. Mettiamo in votazione questa delibera. Chi è favorevole alzi la mano. 10, allora non è andato via. Là. Chi è contrario? 4. No, 3 contrari. Bonato, Dani, Gaspari. Chi si astiene? Mirandola. Di questa, scusatemi, non c'è l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto successivo. Mozione presentata dai capigruppo consigliare Lega Nord, Liga Veneta, Salvini e Dovigo Sindaco, avente per oggetto conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto medaglia d'oro valore militare. L'abbiamo vista prima, di conseguenza è d'obbligo, io propongo il ritiro e del confermarlo sostanzialmente con una votazione. Chi è favorevole al ritiro di questa mozione? Alzi la mano. Ok. All'unanimità dei presenti è stata votata il ritiro di questa mozione. Passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno, che è sempre una mozione presentata dai capigruppo consigliari Liga Veneta Salvini e Dovigo Sindaco, avente per oggetto riapertura attività di somministrazione cibi e bevande, di cui ne relaziona. Ah no, scusa, chiedo umilmente scusa, capogruppo deve leggere la mozione. Tranquillo.
Allora, no, la volontà è quella di ritirare la mozione per un semplice fatto: li abbiamo presentata a fine aprile con l'ingresso in zona gialla e sostanzialmente chiedevamo che il sindaco e la giunta si impegnassero a dare una mano a quei ristoratori, quei bar che non disponessero del plateatico, di riuscire a trovare degli spazi. Ho visto che qualcosa si è mosso in centro paese e lo apprezzo. La mozione la ritiro per il semplice fatto che entriamo dal primo giugno, i ristoranti e i bar possono ricominciare a lavorare anche al chiuso. Un auspicio, un invito è quello di continuare a lavorare, sostanzialmente continuare il percorso che avete già cominciato e dare una mano dove possibile, magari estendere i plateatici, che secondo me, oltre a dare una mano al ristoratore o al bar, possono essere anche un'occasione per riqualificare o dare un po' di decoro, un plateatico ben fatto, ben curato, e anche un qualcosa che va ad abbellire il nostro paese. Quindi ecco, l'emozione viene ritirata. Grazie.
Grazie capogruppo. Non può, allora, visto e considerato che il proponente ha chiesto il ritiro, non la dobbiamo discutere sostanzialmente. Di conseguenza, vice sindaco, non le concedo di parlare. Mettiamo in votazione il ritiro, ma penso che volesse confermare, se non altro, il lavoro svolto, quello che ha già, o sostanzialmente ringraziare della sua proposta, capogruppo. Lo zittisco. Mettiamo in votazione il ritiro. Chi è favorevole, alzi la mano. All'unanimità, se non sbaglio. Ok, benissimo, siamo arrivati in fondo a questo consiglio comunale. Buona serata a tutti.